מודם.
אנחנו על סף הישג גדול מאוד.
Stiamo raggiungendo un risultato importante. Ci stiamo lavorando con forza. Spero che nei prossimi giorni, con l'aiuto di Dio, durante la festività di Sukkot, riporteremo tutti i nostri ostaggi, vivi o meno, in un'unica fase, mentre l'esercito israeliano resta schierato nella striscia di Gaza.
Apparteniamo alla grande famiglia del popolo palestinese e in particolare del popolo di Gaza che con la sua lotta, i sacrifici rappresenta la nostra nazione. Chiediamo a Dio Onnipotente di concedere consolazione e tranquillità al nostro popolo e di umiliare il nostro nemico.
Ho incaricato i nostri negoziatori di mettere a punto in Egitto i dettagli del rilascio dei nostri ostaggi. La nostra intenzione, e quella dei nostri amici americani, è di limitare questi negoziati a pochi giorni. Nella seconda fase, Hamas sarà disarmato e la striscia di Gaza smilitarizzata. Avverrà per via diplomatica, secondo il piano Trump, o militare da parte nostra.
Non faccio distinzione tra i miei figli uccisi e ogni altro bimbo palestinese ucciso a Gaza. Sono tutti uccisi dal crimine dell'occupazione. Ma chiediamo a Dio Onnipotente che il loro sangue diventi un percorso verso la vittoria, verso Gerusalemme, una fonte di vergogna per questa occupazione e una via verso la dignità e il trionfo della nazione.
Nella nostra copertina le voci del premier israeliano Benjamin Netanyahu e di Khalil al-Haya, capo negoziatore di Hamas, ad introdurre la nostra puntata. C'è grande attesa per i colloqui tra Israele e Hamas che si aprono oggi a Sharm el-Sheikh in Egitto, colloqui che gli Stati Uniti, che mantengono il pressing su Hamas e su Israele, vorrebbero brevi ed efficaci per procedere subito verso la restituzione degli ostaggi israeliani, la smilitarizzazione di Gaza e la fine dei bombardamenti. Non siamo ancora alla fine della guerra, le parole di ieri del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha riconosciuto come il processo possa durare ancora a lungo. Perché se è vero che sin qui sia Israele che Hamas hanno detto sì al piano in 20 punti di Donald Trump, è anche vero che entrambe le risposte sono in realtà dei sì ma. E intanto a Gaza si continua a morire. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Andrea Colosio cura la messa in onda e io sono Agata Galfetti. E adesso dunque cosa succederà? Si intravede uno spiraglio di pace o si tratta dell'ennesima illusione? Il piano per Gaza di Donald Trump è davvero realizzabile? E se sì, a quale prezzo in termini politici, sia per il premier israeliano Netanyahu, sia per Hamas e per i paesi in prima fila che appoggiano queste negoziazioni? Noi ne parleremo con tre ospiti che saluto subito. Collegato da Gerusalemme abbiamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Ben ritrovato Michele.
Buongiorno.
Saluto anche Marina Calculli, politologa, docente di relazioni internazionali all'Università di Leiden. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E benvenuta anche Claudia De Martino, docente di storia del Medio Oriente all'Università del Lussemburgo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Michele Giorgio, inizierei dalla cronaca di questi ultimi due giorni, dal momento in cui sabato sera Hamas ha detto un sì di massima al piano di pace di Donald Trump, un sì condizionato, ci sono alcuni punti che l'organizzazione vorrebbe rinegoziare, ne parleremo più avanti, una risposta affermativa a cui si è inevitabilmente guardato con una certa speranza. Michele, tu ci hai raccontato questa guerra quasi giorno per giorno, ci hai raccontato di tensioni e conflitti anche ben prima del 7 ottobre 2020. Oggi ti sembra di essere ad un punto di svolta?
Sì, buongiorno. Per la verità non è facile rispondere a questa domanda. In questo momento c'è un cauto ottimismo. E il più ottimista naturalmente è Donald Trump, che anche qualche ora fa ha continuato a ripetere che l'accordo è possibile. Bisogna farlo anche in fretta. Il presidente americano in sostanza crede che nel giro di una settimana, cioè al termine delle festività ebraiche del Sukkot, sarà già possibile riportare a casa tutti gli ostaggi. Per la verità questa previsione appare un po' azzardata un po' a tutti, per il semplice motivo che i negoziati indiretti devono ancora iniziare e ci sono delle questioni molto molto decisive che potrebbero complicare tutta la trattativa, che poi sono i nodi di sempre. Innanzitutto bisogna considerare che Hamas continua a richiedere una garanzia più precisa sul ritiro dell'esercito israeliano da Gaza ed il premier israeliano Netanyahu ed altri esponenti israeliani invece dall'altra parte dicono sì, ci sarà un ridispiegamento, i soldati si muoveranno su qualche nuova posizione, ma rimarranno comunque in zone che Israele considera strategiche, importanti lì nella striscia di Gaza. Quindi questo è già un ostacolo. Poi l'altra questione è sicuramente quella dei prigionieri politici palestinesi da scarcerare in cambio degli ostaggi. Hamas è stato molto chiaro la scorsa notte nel dire che vuole i nomi più importanti anche, cioè i suoi comandanti militari che sono stati arrestati e condannati all'ergastolo, anche più di un ergastolo durante la seconda intifada, quindi parliamo di 20-25 anni fa, e vuole anche Marwan Barghouti, il Mandela palestinese. Sono nomi questi che naturalmente dall'altro lato non si vogliono rilasciare, anche perché al di là delle posizioni ideologiche di principio c'è anche una questione di stabilità interna nel governo israeliano, perché la destra estrema
Sì.
ha già messo in chiaro per ciò che riguarda Gaza, e quindi la distruzione di Hamas, il suo disarmo e così via, ma anche questi detenuti, nel caso in cui venissero rilasciati, sicuramente sarebbe un grosso problema, anche se si immaginano molti che verranno esiliati all'estero, però sono tutte ipotesi e sono tutte questioni che possono ovviamente bloccare il negoziato e farlo fallire come le altre volte. E però noi ricordiamo anche, vorrei ricordare anche, che questa fine dei bombardamenti da parte di Israele è come dire, è solo a parole per ora. È vero che c'è una intensità diminuita, minore di questi raid aerei, dei colpi di artiglieria sulla striscia di Gaza dopo l'annuncio appunto del sì di Hamas e quello che è stato l'intervento di Donald Trump anche su Netanyahu. Però non si sono interrotti e ieri, ad esempio, i palestinesi hanno riferito di altre decine di morti e feriti. Anche oggi ci sono bombardamenti, ci sono raid mirati e non da parte di Israele.
Tanta, tanta carne al fuoco hai messo, Michele. Io ti chiedo di aggiornarci anche per quanto riguarda questi colloqui a Sharm el Sheikh. Chi sono i personaggi chiave che vanno al tavolo negoziale?
Ma sicuramente Khalil El-Haya, che è considerato adesso una sorta di capo ad interim di Hamas dopo l'uccisione da parte di Israele di vari leader politici e comandanti militari di Hamas nei passati 2 anni. Khalil El-Haya, tra l'altro, che è sfuggito al tentativo di omicidio, di assassinio da parte di Israele il mese scorso, quando Israele ha
Adoa.
bombardato Doha, sì. E quindi lui sicuramente è un personaggio fondamentale, anche perché è stato sempre coinvolto in questi 2 anni nelle trattative che, per la verità, sono puntualmente fallite, tranne che in 2 occasioni, nel novembre 2023, quando ci furono quei pochi giorni di tregua, e poi all'inizio dell'anno, quando c'è stata questa tregua di circa 2 mesi. Poi, dall'altro lato invece sicuramente Ron Dermer, il capo delegazione israeliano, ministro degli affari strategici e un braccio destro, possiamo considerare un uomo molto molto vicino al premier Netanyahu. E poi dobbiamo ricordare che parteciperanno ai colloqui anche l'inviato americano Steve Witkoff, che è stato un po' l'artefice, l'architetto di questa proposta, di questo piano di Donald Trump. E poi anche il genero del presidente americano Jared Kushner, che è stato in passato un consigliere del presidente e durante il primo mandato, e che però evidentemente continua a conservare un ruolo di quel tipo, anche se non ufficiale.
Come dire che insomma il pressing statunitense non si allenta. Veniamo al piano per Gaza di Donald Trump, che potremmo riassumere in cessazione delle ostilità, rilascio degli ostaggi e migliaia di prigionieri palestinesi, ripresa degli aiuti umanitari, progressivo ritiro delle truppe israeliane, nessun ruolo per Hamas e altre fazioni radicali, Gaza governata da un comitato tecnocratico e apolitico sotto la supervisione dello stesso Trump, riforma dell'autorità nazionale palestinese, avvio di un dialogo per una coesistenza pacifica. Un piano, come detto, accettato da Israele, un sì condizionato arrivato da Hamas, che ad esempio, lo ha detto Michele Giorgio, vuole delle garanzie sul ritiro delle truppe israeliane prima poi di procedere al disarmo. Marina Calculli, lo ricordo, docente di relazioni internazionali, per molti analisti era scontato che Hamas dicesse di sì, poiché ormai con le spalle al muro, ma quanto è realistico a suo avviso che questo percorso porti davvero alla fine della guerra?
Ma io sono in realtà molto più pessimista di molte voci che hanno accolto questo piano in maniera trionfante, per alcune ragioni fondamentali. Prima di tutto è importante ricordare che quello che si sta negoziando, quello che i palestinesi stanno negoziando con gli israeliani in forma bilaterale sotto la supervisione americana sostanzialmente in questo momento è la fine del loro genocidio, qualcosa che invece avrebbe dovuto essere fermato dalla comunità internazionale, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che invece è stato completamente bloccato dagli Stati Uniti, che dovrebbero essere in questo momento i garanti di un cessate il genocidio, non lo chiamerei neanche cessate il fuoco. Dopodiché un altro elemento piuttosto problematico di questo piano in 20 punti è sostanzialmente la logica neocoloniale che c'è dietro. Se noi leggiamo, il diavolo come sempre si annida nei dettagli, se noi leggiamo questi 20 punti del piano di Trump, in alcuni passaggi sembra davvero aver fatto un copia e incolla da alcune diciamo formulazioni, per esempio della Lega delle Nazioni. In particolare c'è una totale quello che resta più vago è sono le tempistiche appunto le garanzie di cui parlavate anche poco prima in studio del ritiro israeliano. E questa è una vecchia logica appunto neocoloniale, quello di dire rimarremo a fare da supervisori fino a quando voi non sarete in grado di reggervi da soli, questo fino a quando però è un tempo illimitato, un tempo non definito e che quindi può anche durare per sempre. C'è un altro elemento importante, c'è il passato, no? Di vari round negoziali, chiamiamoli così, negoziali sembrano appunto dei diktat coloniali piuttosto, che sono falliti. C'è anche per esempio il caso del Libano, dove nonostante fosse stato programmato un ritiro delle truppe israeliane in 60 giorni, quello che gli israeliani hanno fatto durante il ritiro per l'appunto è stato di colonizzare quei territori del Libano che non erano stati, che le IDF non erano riusciti a conquistare durante i combattimenti. Quindi c'è, e in tutto questo non c'è stata ovviamente nessuna conseguenza per Israele da parte del garante americano, che non è diciamo un broker imparziale, ma ha sostenuto sin dall'inizio la strategia israeliana, ha sostenuto fin dall'inizio il genocidio e la sua perpetuazione per praticamente siamo a 2 anni dall'inizio di questo genocidio.
Claudia De Martino, lo ricordo, storica del Medio Oriente, esperta di storia israeliana, lei come la vede? È un'occasione irripetibile per la regione o anche lei intravede in questo piano molte zone grigie e tante ambiguità?
Allora sì, buongiorno, credo che sì, siano evidenti anche le ambiguità di questo piano.
Quello che vorrei mettere al centro è sicuramente che si tratta della prima proposta che vuole superare la riluttanza di Israele a mettere fine alla guerra con la fine, appunto, con il rilascio degli ostaggi, che è sempre stata una scusa che il governo israeliano ha preposto al cessate il fuoco, perché si tratta di un cessate il fuoco, non si tratta ovviamente di un piano di pace, come avete ben evidenziato, e allo stesso tempo, contestualmente, vuole superare la riluttanza di Hamas a rilasciare tutti gli ostaggi in un'unica soluzione. Questo è il punto su cui si stanno, come dire, concentrando adesso al momento dei negoziati. Quindi, secondo me, è appunto errato chiamarlo un piano di pace, non è talmente ambizioso. I punti di forza che io vedo in questo momento storico per arrivare invece a un cessate il fuoco e quindi, diciamo, forse gli elementi positivi che possono portare alla fine del genocidio, sono il fatto che vi è un ampio veramente supporto trasversale da parte della comunità internazionale per questo piano, non tanto per i dettagli del piano sui quali non mi concentrerei sinceramente, perché penso che molti di loro non siano o siano parzialmente attuabili. Ma penso invece che vi sia appunto una forte convergenza da parte dei paesi arabi, dell'Unione Europea, appunto degli stati ovviamente del Golfo, degli Stati Uniti, e quindi in realtà si è venuto a creare un consenso molto trasversale nella comunità internazionale che è importante sottolineare. Oltretutto credo che in questa fase gli Stati Uniti abbiano cercato un consenso soprattutto da quei partner del Medio Oriente che erano più riluttanti a entrare nell'accordo. Sto pensando proprio al Qatar, che appunto ha agito da mediatore fino adesso, ma ha ottenuto in questo momento di rientrare nelle discussioni, nei negoziati di pace, dopo aver ottenuto una forte garanzia di sicurezza degli Stati Uniti, ma sto pensando anche alla Turchia. La Turchia, ad esempio, che è stato un attore che fino adesso si è speso moltissimo per denunciare il genocidio e quindi anche per in qualche modo cercare di portare avanti la causa palestinese, in questo momento ha appoggiato, scusatemi, l'accordo in cambio appunto, diciamo, forse dell'ingresso in questa logica transazionale che gli ha proposto Netanyahu. E appunto forse anche di uno scambio, poi un negoziato sugli F-35 che vorrebbe ottenere dagli Stati Uniti. Quindi quello che è riuscito a fare fino adesso, secondo me, il presidente Trump è quello di portare alcuni attori, l'Egitto ovviamente era già schierato, era già inserito all'interno di questo processo, e l'Egitto per esempio aveva a marzo scorso portato avanti, proposto un importante piano arabo di ricostruzione. Trump ha integrato questo punto all'interno, diciamo, del suo piano di pace. C'è una forte promessa sulla ricostruzione della striscia, la ricostruzione edilizia della striscia, che è molto importante per gli attori arabi, per gli attori del Golfo, ed è stato integrato all'interno del piano, e anche per lo stesso Trump, direi, ed è stato integrato a questo punto all'interno del piano di pace. Quelli che sono gli elementi deboli di questo cessate il fuoco, appunto, è che sicuramente non avverrà, a mio avviso, sotto un mandato ONU. Non credo che Trump riuscirà invece a portare, diciamo, appunto dalla sua parte o comunque diciamo, appoggiare questo cessate il fuoco dalla Cina e dalla Russia e quindi dagli altri attori importanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e quindi poi a ottenere un mandato ONU. Perché se ci ricordiamo, diciamo, appunto un po', forse l'unico esempio precedente a cui possiamo rifarci storicamente, qui stiamo parlando di un'amnistia da concedere appunto a tutti i miliziani di Hamas, di un ritiro e di una demilitarizzazione della striscia e di un'evacuazione totale, come dire, di molti militanti di Hamas della striscia. E quindi stiamo parlando un po' appunto, secondo me, di un caso analogo all'evacuazione dell'OLP, dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nel 1982 dal Libano. Questo è forse il precedente che mi viene in mente che è più vincolante. E allora in quel caso però sappiamo che appunto c'è stata poi una missione di pace ONU che è subentrata, l'UNIFIL che è ancora lì, appunto. E in questo caso non sappiamo bene come si possa configurare una missione di pace, di peacekeeping nella striscia di Gaza, dato che appunto forse questo mandato ONU non verrà ottenuto. Quindi sì, punti di debolezza e anche alcuni però punti di forza in questa forte convergenza internazionale, forse favorevole alla fine del genocidio.
Marina Calculli, lei non la vede questa forte convergenza della comunità internazionale? Quantomeno questo piano, si è detto, avrebbe il pregio di far cessare le bombe su Gaza.
Sì, farle cessare. Noi sappiamo che c'è un altro precedente, no? C'è stato un cessate il fuoco, se vogliamo cessate il genocidio, preferisco chiamarlo così, a gennaio, e poi è stato, i bombardamenti sono stati ripresi a marzo del 2025 unilateralmente da parte di Israele, senza che ci fossero delle violazioni da parte palestinese dell'accordo che aveva portato alla cessazione appunto dei bombardamenti su Gaza. C'è sicuramente un consenso della comunità internazionale, soprattutto dei paesi arabi in questo momento. Questo è un dato innegabile, però bisogna anche capire qual è il significato di tutto questo. Giustamente Claudio De Martino faceva riferimento ad una logica molto transazionale, no? Cioè e questa è la tecnica attraverso cui l'America, in particolare l'America di Donald Trump, ma gli Stati Uniti di Donald Trump, ma non soltanto, diciamo, c'è comunque una trasformazione progressiva della politica americana, almeno negli ultimi 25 anni, in realtà anche di più, se vogliamo, in cui c'è una trasformazione dell'imperialismo americano da un imperialismo che si appoggia, non sempre in maniera sempre condizionale, ma si appoggia al diritto internazionale, si appoggia al multilateralismo, verso un tipo di imperialismo che ha sempre più i tratti di un sistema tributario. Oggi viviamo di fatto in un sistema tributario statunitense in cui gli stati arabi, attraverso questi accordi bilaterali, quindi c'è una logica che mette completamente da parte il multilateralismo e privilegia invece la negoziazione uno a uno tra gli Stati Uniti e i singoli stati arabi che ottengono, o medio orientali, insomma, se allarghiamo il quadro ovviamente alla Turchia in questo momento, che mette, diciamo, che ottiene e chiede esplicite concessioni politiche, in particolare nei confronti di Israele, in cambio di benefici economici che hanno una portata di breve medio termine e che hanno però implicano un sacrificio enorme dal punto di vista politico. Io vorrei anche ricordare questa cosa. Oltre a commettere un genocidio a Gaza, mentre sta pian piano espandendosi nella Cisgiordania, Israele occupa anche il Libano e ha occupato, senza che ci fosse nessun tipo di minaccia da parte della Siria, anche una parte aggiuntiva del territorio siriano, oltre al Golan, che ovviamente era già occupato. Quindi, diciamo, c'è una espansione del colonialismo israeliano in questo momento. Tutto questo, in questo consenso arabo, qual è il piano anche per un contenimento dell'espansionismo israeliano che minaccia direttamente gli stati arabi? Quindi, diciamo, da questo punto di vista sono meno positiva o meno ottimista, in quanto penso che, insomma, questo consenso che si è creato sia nel mondo arabo sia poi internazionalmente sia non il riflesso di un consenso multilaterale che mette appunto questo lo diceva anche Claudio De Martino, che mette al centro il diritto internazionale, ma si tratta di una visione completamente statunitense del Medio Oriente in questo momento, di quella che può essere la sicurezza in Medio Oriente, la sicurezza di chi? La sicurezza sicuramente di Israele, la sicurezza di per esempio delle imprese che sicuramente arriveranno a Gaza, del piano di ricostruzione, della trasformazione di Gaza in uno spazio economico. Questo è uno dei punti, dei 20 punti che Trump ha messo sul tavolo, ma quale sicurezza c'è per i palestinesi? Quale sicurezza umana viene contemplata in tutto questo? Questo è assolutamente assente da questa visione prettamente statunitense, in cui gli stati arabi non hanno né il coraggio o comunque né la o la possibilità concreta di appunto di opporre o comunque di fare delle controproposte. C'era, sappiamo, nel 2002 c'era un'iniziativa araba, della Lega Araba, di risoluzione del conflitto, come veniva chiamato appunto tra gli israeliani e i palestinesi, che metteva assolutamente al centro il diritto internazionale. Questo piano di pace arabo non è stato mai neanche preso in considerazione dagli Stati Uniti e da Israele, proprio perché va contro la logica transazionale che in questo momento fa da, diciamo, è il principio della diplomazia tributaria americana.
Il tempo corre velocissimo, ci sarebbero ancora diversi punti che vorrei toccare. Claudia De Martino, volevo tornare sul futuro politico di Netanyahu, perché si è spesso detto che la fine del conflitto avrebbe segnato anche la fine politica di Netanyahu, l'ho ricordato prima anche Michele Giorgio. E allora perché a questo punto dire sì a questo piano di Trump? Lo ha messo alle spalle al muro?
Allora, sì, sicuramente l'ha costretto, come dire, ad un accordo. Penso che anche da questo punto di vista ci siano degli elementi positivi nel piano, se verranno adottati, ovviamente, se gli Stati Uniti si imporranno da questo punto di vista. Uno degli elementi più positivi è quello del contenimento del progetto del Grande Israele, che si stava realizzando con delle promesse molto vaghe che Netanyahu aveva fatto ai propri alleati, soprattutto ai sinistri religiosi, a Otzma Yehudit, no? A Ben-Gvir, il famoso ministro della pubblica sicurezza, su una possibile colonizzazione di Gaza. Ecco, questo scenario adesso sembra completamente in qualche modo scartato. Inoltretutto c'è questo punto sul fatto che comunque l'autorità nazionale palestinese debba in un futuro, dopo essere stata delegalizzata, dopo aver attuato delle riforme, ma comunque debba tornare a giocare un ruolo, e questo è un elemento molto molto sensibile per il governo Netanyahu, che vi ricordo pochi giorni fa è intervenuto alle Nazioni Unite, all'Assemblea delle Nazioni Unite, affermando esattamente questo, cioè che non vi sarebbe mai stato uno Stato palestinese. E purtroppo questo è un nodo nevralgico, e io credo che purtroppo Netanyahu abbia il consenso della popolazione su questo punto. Addirittura il consenso aumenta nel tempo. Se si guardano i sondaggi israeliani da 2023 al 2025, c'è una netta evoluzione contraria alla creazione di uno Stato palestinese. Ora sono il 77% degli israeliani che si affermano contrari alla creazione di uno Stato palestinese, e quindi da questo punto di vista purtroppo è uno degli elementi che può ridare popolarità paradossalmente a Netanyahu. Allora, il consenso di Netanyahu è in caduta rispetto alle elezioni del 2022, è sceso di oltre 11 punti, quindi sicuramente non sarebbe in grado di costituire un governo in questo momento se si andasse alle elezioni. Questa si tratta di una buona notizia, però non si vedono tra questi indicatori purtroppo il fatto che vi sia stata una forte disaffezione popolare nei confronti di questo governo, e quindi anche delle sue scelte, della scelta di compiere un genocidio. E questo anche mi sembra un dato particolarmente allarmante dal lato israeliano. Tutte quelle che sono le forze che stanno emergendo oggi tra i partiti israeliani e su cui si è spostato il consenso, che è stato tolto da questi 11 punti da Netanyahu, purtroppo sono forze di destra, probabilmente sono forze più ragionevoli, sono forze, pensiamo a Naftali Bennett, l'ex appunto premier del governo del cambiamento, però si tratta comunque di forze di destra. Questo significa che l'elettorato israeliano si è comunque spostato verso posizioni molto più radicali nei confronti del conflitto israelo-palestinese, e che non intravede una possibilità, come dire, in qualche modo in questo momento una possibilità di una coesistenza pacifica appunto con i palestinesi. Ed è per questo forse che anche il piano di Trump prevede una fase di transizione per garantire che si possano ricostruire, come dire, in qualche modo le premesse di una coesistenza pacifica tra appunto il popolo palestinese e il popolo israeliano, che adesso sono ai minimi storici della fiducia reciproca. Questo penso che sia un elemento da considerare.
Michele Giorgio, per chiudere, ci manca un minutino, abbiamo parlato forse molto poco di quello che pensano i palestinesi in questo momento, in questi frangenti cruciali appunto in Egitto.
I palestinesi sicuramente vogliono la fine della guerra, vogliono la fine del genocidio, del massacro a Gaza, e quindi dicono ho avuto modo di parlare con diversi esponenti politici in questi giorni, rappresentanti palestinesi, tutti dicono l'obiettivo è quello, però siamo poco ottimisti rispetto al futuro di questo piano di Trump, se vogliamo chiamarlo così, per il semplice motivo che crediamo che Netanyahu, una volta che avrà avuto gli ostaggi, saranno restituiti gli ostaggi, troverà il modo per riprendere la guerra, per attaccare di nuovo Gaza, probabilmente usando la riluttanza di Hamas ad un disarmo completo e a scomparire di scena. Sono pochi quelli che credono che Hamas possa disarmare completamente, perché sarebbe una sorta di suicidio politico e militare, e quindi per questo motivo molti sospettano che una volta che ci sarà stato questo scambio tra ostaggi e prigionieri politici palestinesi, la guerra potrebbe riprendere.
Su queste considerazioni siamo arrivati alla fine di questa puntata, non certo alla fine di questa storia. Io ringrazio gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa mezz'ora e chi è stato all'ascolto. Modem torna domani.